And I would like to play Histoire en Tunis, A Night in Tunisie.
Febbraio 2022, io sono Claudio Contini e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Jazz Sonar, il contenitore jazz di radiosonar.net che va in onda tutti i mercoledì alle 22 e ogni mercoledì è sempre un tema che andiamo a toccare sperando di poi poterlo rimarcare con dei brani che sono poi ciò che spiega meglio quello di cui vogliamo parlare. E oggi il tema della puntata è dedicato a uno strumento fondamentale per tutti i generi musicali, assolutamente, e spesso sottovalutato nel mondo del jazz. Il tema è infatti la batteria e i grandi batteristi del jazz. I batteristi, come sempre, come usanza in tutti i gruppi di ogni genere musicale, sono dietro, nel back del palco, spesso nemmeno si vedono perché sono seduti coperti dalla batteria stessa, dal loro strumento ingombrante, ma sono loro che guidano il ritmo del gruppo, la parte ritmica infatti, quella fatta da batteria e basso, i due strumenti meno in vista di una band, sono quelli che spesso e volentieri sono proprio il cuore della band stessa. Questo vale ovviamente anche per il jazz che ha avuto ed ha tanti grandissimi batteristi, e questa sera cerchiamo di fare una piccola panoramica a partire dagli anni 50, arrivando un pochino più avanti, anche variando di stili, e cominciamo con quello che da molti è considerato il più grande batterista del jazz, o comunque uno dei più peculiari, perché lui veramente dava grandissima importanza al ritmo, ancor più che al tono, ancor più che al colore della musica, ma veramente un batterista ritmico come non ce n'è, tant'è che per molti sassofonisti era piuttosto difficile andargli dietro. Parlo di Art Blakey, nato nel 1919 a Pittsburgh e morto nel 1990 a New York. È uno che ha cominciato come pianista e poi si è specializzato in batteria, diventando un band leader dopo aver suonato con tantissimi nomi, su tutti Billy Eckstein, con il quale aveva cominciato, ma quando è diventato band leader ha formato una band che è variata nei componenti dal nome fisso di Jazz Messenger, nella quale sono passati Lee Morgan, Wayne Shorter, Donald Byrd, Branford Marsalis, Keith Jarrett, insomma tantissimi grandi nomi del jazz di diverse generazioni. Art Blakey, che è stato attivo per lunghi anni con la sua musica e ha sempre regalato, oltre che grande stile nella batteria, anche tantissimi grandi dischi. È infatti un compositore sopraffino, uno scrittore di musica e un interprete di altri pezzi, sempre molto personale, molto difficile da confondere con altri. Lo dimostra il brano che andiamo a mettere stasera, che è quello che dà il titolo a uno dei suoi migliori album e uno dei migliori album della storia del jazz, quello uscito nel 1958 dal titolo Moanin'. Appunto, questa è la title track, scritta da Bobby Timmons, il suo pianista per tantissimi anni, e interpretata insieme anche al sassofonista Benny Golson, che è veramente un grandissimo, uno dei pochi che riusciva a star dietro al ritmo di Blakey. E questa è Moanin' per cominciare la serata batteristi a Jazz Sonar.
Thank you.
tutti gli effetti ormai uno standard della musica jazz, Moaning di Art Blakey, tratto dall'album dallo stesso titolo uscito nel 1958 su Blue Note, etichetta che non ha alcun bisogno di ulteriori commenti. Passiamo al successivo batterista che è protagonista insieme ad altri di questa puntata di Jazz Sonar dedicata proprio a questo grande strumento, la batteria, e questo è un altro grande nome, Max Roach, anche lui uno dei batteristi faro per tutto il jazz, attivo già dagli anni 40, lui che era nato nel 1924 in North Carolina, morto nel 2007 a New York, è un batterista anche lui con un ritmo sfrenato, ma diversamente da Art Blakey che dava più importanza alle sfumature in qualche modo e all'enfasi con cui suonava la batteria, sicuramente un protagonista nonostante fosse, diciamo, sempre relegato in qualche modo sulle retrovie della band, tant'è che ha suonato prima di diventare band leader in uno dei dischi più importanti della storia della musica, quale Birth of the Cool di Miles Davis, ed è stato nel gruppo di Miles Davis per tantissimo tempo. Peraltro, curiosità, nella autobiografia di Miles Davis, libro fondamentale da leggere non solo per gli appassionati di musica, perché peraltro è anche un libro molto divertente, serio e drammatico, però con un modo di raccontare molto scorrevole che spesso, come ho detto prima, è anche ilare, ironico, di Miles Davis, ci sono infatti tanti aneddoti che riguardano Max Roach, che era abbastanza un personaggio, insomma, al di fuori del mondo della musica. Max Roach, che peraltro anche sempre con un modo molto tranquillo e non arrabbiato, diciamo pacato, ha commentato all'uscita dell'autobiografia di Miles Davis che c'erano un po' di imperfezioni, però poi i due sono comunque rimasti amici fino alla morte di Miles. Max Roach, oltre ad essere un grande batterista, è stato fino alla fine della sua vita un grande attivista, si è sempre interessato alle cause e ai diritti delle minoranze, soprattutto degli afroamericani, e ha anche inciso due album che sono molto focalizzati sulla politica, sicuramente, o comunque su questi diritti, lo si capisce già dal titolo. C'erano anche delle parti vocali in questi album che andavano a sottolineare proprio questi temi, insomma, e sono due album usciti a cavallo tra 1960 e 1961. Parlo di We Insist, Freedom Now Suite e Percussion Bittersweet. È proprio da quest'ultimo che ho citato, uscito appunto nel 1961, Percussion Bittersweet, ci andiamo ad ascoltare Garvey's Ghost, lui è Max Roach. con una band d'eccezione che comprende tra gli altri Eric Dolphy, ma tanti altri nomi, Julian Priester, Mel Waldron. Da Percussion Bittersweet siamo ascoltati Garvey's Ghost di Max Roach, che come vi dicevo era un batterista di grande livello ed era anche un grande attivista. Percussion Bittersweet è senza dubbio uno dei dischi più belli della storia del jazz ed è da avere nella collezione, perché Max Roach è uno che sapeva anche fare il band leader e non solo il grande accompagnatore. Lo stesso in qualche modo si può dire del prossimo batterista protagonista di questa scaletta, parlo di Philly Joe Jones, che in comune con Max Roach ha la militanza in classici quintetti di Miles Davis. Lui era ad esempio il batterista del disco Milestones. Miles Davis d'altronde ha lanciato tantissimi talenti nel mondo del jazz che prima di diventare famosi avevano iniziato a suonare proprio con lui. Philly Joe Jones, rispetto ad Art Blakey e Max Roach, è più noto come componente di band piuttosto che come band leader, ma in realtà nel suo palmarès ci sono anche alcuni belli album e bei dischi. E ci andiamo ad ascoltare adesso un pezzo infatti molto bello che sta su un album che si chiama Drum Songs dal titolo Trailways, che è un piccolo classico sconosciuto o comunque meno noto nel mondo del jazz. Philly Joe Jones. 1923 a Philadelphia, stessa città dove è scomparso, da lì il suo nome appunto Philly Joe Jones, un batterista con una quindicina di album da band leader ma tantissimi da accompagnatore. Ci siamo ascoltati un brano tratto Drum Songs, album uscito nel 1978, dove c'era l'ultima performance in studio prima della sua scomparsa del trombettista Blue Mitchell, oltre a Harold Lane, Charles Bowen, il pianista Cedar Walton, insomma un altro bel gruppo da che hanno tirato fuori un bel disco, uscito diciamo forse un po' fuori tempo massimo, perché era comunque un hard bop molto, molto classico, ma assolutamente di qualità, e che faceva sentire lo stile molto delicato e molto elegante di Philly Joe Jones. Per quanto riguarda invece il prossimo batterista che voglio andare a toccare, è un nome un po' meno conosciuto, che ha fatto soltanto due album da band leader, ma due album molto belli. Parlo di Pete LaRocca, batterista nato nel 1938 a New York, che ha una storia molto particolare. Perché? Perché pensate che lui nel 1968, quando quindi aveva soltanto 30 anni, ha deciso di lasciare il mondo della musica per diventare un avvocato. Questa è veramente forse una cosa più unica che rara, perché considerate che Pete LaRocca fino a quel momento, da giovanissimo, aveva già suonato con Sonny Rollins, con Jackie McLean, addirittura con John Coltrane, che era del quale era l'originale batterista nel 1960 per un breve tempo, ed ha avuto appunto poi il suo gruppo, che è durato soltanto un paio d'anni, tra il 61 ed il 62. Un batterista quindi che poteva regalarci molto di più, e dispiace che non l'abbia fatto, soprattutto nel sentire i brani tratti dai suoi due album da band leader, usciti in realtà soltanto dopo la sua decisione di smettere e di, diciamo, disfare il suo gruppo. Un disco molto bello, il mio preferito, il suo primo, è Basra, uscito nel 1965, disco che vede peraltro la partecipazione di grandi nomi, perché c'è il sassofonista tenore Joe Anderson, il pianista Steve Coon e il bassista Steve Swallow. Un quartetto di grande classe che ci regala momenti di grande musica, dalla quale ci ascoltiamo il brano, dal quest'album Basra, dal quale ci ascoltiamo il brano che si chiama Malaguena, Pete LaRocca. Thank you. Questa era Malaguena, il pezzo di Pete La Roca tratto da Basra, uno dei suoi due album da band leader. L'altro è Bliss, che peraltro vedeva la partecipazione di nomi quali Chick Corea e John Gilmore nella band, tanto per citarne due album che io vi consiglio di andare ad ascoltare, anche perché la sua discografia si è sostanzialmente fermata qui, perché come vi ho detto in precedenza ha deciso a un certo punto, nel bel mezzo dell'apice della sua carriera, di diventare avvocato a 30 anni. Ha poi ripreso in realtà a suonare una dozzina d'anni dopo, senza però più fare nulla di eclatante, ma la sua partecipazione nella serata dedicata ai batteristi secondo me era doverosa, perché pezzo molto bello assolutamente, e vi invito ad andare ad ascoltare anche i tanti lavori dove c'è lui alla batteria, pur non essendo il band leader. Il newyorkese Pete La Roca è nato e è morto anche a New York City. Ora invece vi faccio ascoltare un batterista che sicuramente conoscete molto meglio, perché ha suonato per tantissimi anni con Keith Jarrett, che è venuto tantissime volte in concerto anche in Italia. Parlo di Jack DeJohnette, l'avrete sicuramente capito, nato nel 1942 a Chicago ed ancora in vita, un batterista molto elegante che ha saputo toccare diversi generi, influenzato da, tra gli altri, Ahmad Jamal, uno che diciamo è approcciato il free funk, il free jazz, il jazz più classico, il jazz rock, insomma è uno che sa fare di tutto, e lo dimostra il fatto che ha suonato appunto con Keith Jarrett, che ha uno stile diciamo non definito, si può dire in qualche modo, insomma. Andiamo adesso ad ascoltare quello che è un suo brano che secondo me merita molto, perché la discografia di Jack DeJohnette è ampiamente sottovalutata, viene considerato anche lui soprattutto come batterista di altri gruppi, ma ha fatto delle cose a suo nome che sono molto molto interessanti. Quella che a me piace di più è proprio il suo album di esordio del 1969, dal semplice titolo The Jack DeJohnette Complex, un album che in qualche modo poteva considerarsi una via di mezzo tra il jazz classico e l'avanguardia, con una copertina peraltro semplice ma molto molto bella, e ci andiamo ad ascoltare quella che è una sua composizione che si chiama The Major General. Questo è Jack DeJohnette. Il ritmo si fa assolutamente frenetico con Jack DeJohnette dall'album The DeJohnette Complex, uscito nel 1969, album dal quale ci siamo ascoltati The Major General, che vedeva il batterista, in questo caso al suo debutto come leader, con grandi nomi a fianco a lui, perché c'erano Benny Maupin al sax tenore e anche al flauto, il tastierista Stanley Cowell, Miroslav Vitus al basso, accompagnato in alcuni casi da Eddie Gomez, e il batterista Roy Haynes. Ci sono 5 pezzi proprio scritti da DeJohnette in questo album, e poi c'è un tributo a John Coltrane con la reinterpretazione di un suo pezzo che si chiama Miles Mode. E a proposito di John Coltrane, col prossimo batterista protagonista di questa scaletta ci avviciniamo ancora di più a quello che era il grande sassofonista, perché il protagonista del prossimo brano è Elvin Jones, che a lungo è stato proprio il batterista di John Coltrane. Elvin Jones, che però ha anche fatto dei notevoli album da band leader. Lui, che è nato nel Michigan, a Pontiac, nel 1927, ed è poi deceduto nel 2004 nel New Jersey, aveva iniziato a suonare a New York a metà degli anni 50, suonando anche con Miles Davis e Sonny Rollins, poi con J.J. Johnson, con Donald Byrd, e ha poi appunto trovato la sua dimensione nella band di Coltrane, appunto dando sempre energia alla batteria, e ha cominciato a suonare da giovane e ha finito praticamente proprio sul suo letto di morte, perché anche accompagnato dall'ossigeno quando era ormai in fin di vita continuava comunque, nei pochi momenti in cui riusciva a farlo, a suonare, ed ha sempre dimostrato di essere un batterista con una visione della musica molto personale, e spesso e volentieri una visione della musica che lo portava a sperimentare verso suoni che non erano mai banali, che erano sempre diversi da quelli che aveva provato in precedenza. Elvin Jones, sicuramente uno dei nomi più importanti della storia del jazz, e dal suo album Mr. Jones ci ascoltiamo proprio la title track. Lui è Elvin Jones. E questa è Address di Rashid Ali, pezzo che apre. Mr. Jones, album di Elvin Jones uscito nel 1973, dal quale ci siamo ascoltati la title track. Nello stesso anno uscì un album di quello che è stato sostanzialmente il batterista che lo aveva sostituito nella band di John Coltrane, specialmente quando Coltrane aveva intrapreso, diciamo, il cammino dell'avanguardia del free jazz. Parlo di Rashid Ali. Assolutamente un batterista che ha fatto la storia negli anni 60 e 70 della batteria jazz, non solo per la militanza appunto nella band di Coltrane, ma anche perché aveva, diciamo, identificato in qualche modo uno stile nel jazz d'avanguardia come batterista di punta in quel periodo. La sua storia infatti parlava di sessions con Don Cherry, con Pharoah Sanders, con Archie Shepp, con Albert Ayler, insomma tutti i nomi fondamentali nell'ambito dell'avanguardia jazz. Nato nel 1935 a Philadelphia, deceduto nel 2009 a New York City, in realtà Rashid Ali è uno che si è fatto notare anche per ottimi album da band leader, molti contributi a Coltrane, molti con invece la sua musica, diciamo, interpretata spesso e volentieri in maniera molto eclettica e particolare. Un esempio è l'album uscito anche questo nello stesso anno di Mr. Jones, nel 1973, che si chiama semplicemente Rashid Ali Quintet, che viene peraltro si fa peraltro notare per la presenza della chitarra di James Blood Ulmer, altro protagonista del free jazz. Ci ascoltiamo Address, questo è Rashid Ali. Questa è Address di Rashid Ali, pezzo che apre il suo album Rashid Ali Quintet, che in realtà ha soltanto due pezzi, che però durano 20 minuti l'uno. Infatti ovviamente ne abbiamo ascoltata soltanto una parte. Sarebbe bello poter sentire pezzi così lunghi per tutta la loro durata, ma dovremmo monopolizzare il palinsesto di Radio Sonar, che per fortuna invece ha tante altre ottime trasmissioni, che ricordo trovate sempre tutte disponibili sui podcast che si trovano sull'app e sul sito sia di Radio Sonar che di Gemini Network. Tra i tanti talenti che stiamo ascoltando questa sera, il prossimo è veramente un prodigio che già da giovane aveva segnato la sua firma nella storia del jazz. Parlo di Tony Williams, batterista nato nel 1945 a Chicago, che quando era ancora minorenne suonava con gruppi fondamentali. Pensate, a soli 17 anni, infatti, lui aveva suonato con Miles Davis, che ritorna quasi sempre quando si parla di questi grandi nomi, perché, come vi ho detto prima, è uno che sapeva individuare i talenti ancora prima che diventassero famosi. Ha fatto parte di uno dei più grandi gruppi di jazz, quello con Miles Davis, Herbie Hancock e Ron Carter, e poi a 18 anni, pensate, ha suonato in uno dei dischi più importanti della storia del jazz, vale a dire Out to Lunch di Eric Dolphy. Quando ha lasciato questi gruppi e cominciava a crescere, Tony Williams ha cominciato a sviluppare la musica secondo quello che erano i suoi gusti che toccavano anche il rock, tant'è che la sua band era sostanzialmente una band di fusion. Infatti con questo album ci spostiamo in un sound un po' più elettrico. L'album in questione è uno degli album fondamentali del jazz rock e si chiama Emergency, che lo vedeva protagonista insieme a quello che è stato il suo gruppo per lungo tutta la sua carriera. Il gruppo si chiamava Lifetime, una carriera che è stata purtroppo segnata da una morte improvvisa durante un'operazione di routine nel 1997, a soli 51 anni, una morte che ha scioccato il mondo del jazz, perché veramente Tony Williams sembrava poter dare ancora tantissimo. Fortunatamente, avendo cominciato da molto giovane, è riuscito a fare già tante cose, aveva soltanto 24 anni quando è uscito questo album, appunto Emergency, che vedeva la partecipazione del chitarrista John McLaughlin, l'organista Larry Young, tra gli altri. Un grandissimo album dal quale ci ascoltiamo una sua composizione dal titolo Beyond Games, Tony Williams.
Grow. Oh!
Emergency, uno dei dischi fondamentali del jazz rock, del jazz in generale, mi viene da dire, firmato da Tony Williams e dei suoi Lifetime, uscito nel 1969, dal quale ci siamo ascoltati Beyond Games, con il quale abbiamo peraltro sfondato il muro del jazz elettrico. E visto che parliamo di jazz elettrico e di fusion e si parla di batteristi, non posso che farvi ascoltare un brano di quello che è probabilmente il batterista più importante del mondo del jazz rock. Parlo di Billy Cobham. Billy Cobham è un batterista nato nel 1994 a Colón, in Panama, ma la sua famiglia si è trasferita prestissimo a New York, lui già da bambino. Suonava proprio a New York City, lì che si è formato, fino a diventare appunto un batterista super talentuoso, prima con Horace Silver, poi con Stanley Tarrantine, e poi a sorpresa è andato a finire nel band di Miles Davis, proprio quando Miles Davis faceva del jazz elettrico un fulcro del decennio, tant'è che Billy Cobham faceva parte dell'album forse più importante della storia del jazz elettrico, vale a dire Bitches Brew. Peraltro Billy Cobham ha poi anche suonato insieme a John McLaughlin in quella che era la famosa Mahavishnu Orchestra, per poi fare una carriera da solista molto molto interessante e che ha dato vita a dei grandi classici, su tutti l'album che si chiama Spectrum, un album che viene considerato fondamentale nella storia della musica, uscito nel 1973, dove la sua batteria era assolutamente protagonista. Ce l'andiamo ad ascoltare proprio la title track, Spectrum, Billy Cobham. Thank you. Billy Cobham con Spectrum, fresco del successo ottenuto con la Mahavishnu Orchestra al suo primo album da band leader. Billy Cobham aveva messo insieme un quartetto con il tastierista Ian Emmer, il chitarrista Tommy Bolin, famosissimo peraltro, anche se purtroppo deceduto molto giovane, e il bassista elettrico Lee Skiar. Peraltro c'erano anche altri nomi nell'arco dell'album, perché in altri brani c'erano Joe Farrell al flauto e soprattutto, vorrei sottolineare, la presenza di Ray Barreto alle congas. Ray Barreto che abbiamo sentito la puntata precedente per il discorso del jazz latino. Questo era appunto Billy Cobham, e un rivale meno noto, rivale per modo di dire ovviamente, di Billy Cobham, che faceva uno stile simile al suo, anche se forse più vicino ancora al mondo del funk e dell'R&B, è un batterista che, se non conoscete, dovreste secondo me approfondire. Spero di incuriosirvi questa sera mettendo un suo pezzo, perché oltre ad essere molto bravo componeva dei brani veramente molto interessanti. Sto parlando di Alphonse Mouzon, che prendendo molto spunto dal mondo del funk targato Sly and the Family Stone, Parliament, Funkadelic eccetera, fece uscire questo album dal titolo Mind Transplant, uscito proprio nel cuore del decennio del funk, nel 1975, ma un album ovviamente di matrice jazz. E colui che diciamo ascolta questo disco inizialmente potrebbe essere fuorviato, perché può pensare di essere diciamo in ascolto di un disco funk. In realtà non è così, è un disco di jazz elettrico, o comunque di jazz rock, che, pensate, lo metto proprio dopo Spectrum di Billy Cobham, perché spesso dai critici viene chiamato Spectrum 2, la parte 2 di Spectrum, tant'è che ci sono anche dei musicisti in comune, su tutti il chitarrista Tommy Bolin e poi diciamo la musicalità di Mouzon è in qualche modo associabile a quella di Billy Cobham. Quindi ascoltiamoci la title track di Mind Transplant e godiamocela, perché vale assolutamente la pena. Alphonse Mouzon, Mind Transplant, lui che era un batterista ma sapeva suonare bene anche il sassofono, si era avvicinato molto presto al mondo del jazz elettrico, aveva fatto delle sessions con i Weather Report, con Teruo Nakamura, con Gil Evans, per poi diventare band leader negli anni 70, registrando album molto importanti, non solo Mind Transplant, ma cito anche ad esempio Funky Snakefoot, molto bello, sempre molto vicino ai suoni funk, ma nello stesso tempo, mentre registrava questi album da solista, si faceva notare anche per essere il batterista di un'altra band molto importante nel mondo della fusion, vale a dire la Eleventh House di Larry Coryell, un chitarrista anche lui che ha segnato la storia del jazz rock. Oh, visto che stiamo parlando di jazz elettrico e di suoni che ci avvicinano al funk e al soul, non posso che farvi ascoltare quello che è uno dei miei, diciamo, un brano tratto da quello che è uno dei miei dischi del cuore, vale a dire Power of Soul di Idris Muhammad, un altro grandissimo batterista nato a New Orleans nel 1939, che ha subito dimostrato il suo grande talento da giovanissimo, suonando persino con Sam Cooke e Curtis Mayfield, pensate, ma ovviamente la sua formazione jazz poi ha avuto la meglio e ha fatto tantissime esperienze con Lou Donaldson, con Pharoah Sanders, con Jamal, ha suonato in dischi importantissimi come ad esempio quelli di Grover Washington Jr. o di Hank Crawford o di Sonny Stitt, ma è indubbio che si ricorda soprattutto per questo grande album Power of Soul, uscito a novembre del 1974, che vedeva tra gli altri la partecipazione di un nome molto molto importante quale quello di Joe Beck alla chitarra, Grover Washington Jr. c'era ovviamente al sassofono e il tastierista Bob James, anche arrangiatore, era presente sul disco. Ci andiamo ad ascoltare quello che è un brano tra i tanti bellissimi presenti in questo album, si chiama Peace of Mind, scritto proprio da Bob James, ma con la verve e la grande energia di Idris Muhammad alla batteria. con Peace of Mind di Idris Muhammad, un pezzo che fa parte di un album che dovete assolutamente ascoltare con attenzione perché è bellissimo. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Jazz Sonar, tutta dedicata ai batteristi, la vostra ora di jazz che spero sia sempre più gradita. Mi fa piacere avere tanti feedback positivi, lo ripeto perché non è scontato, insomma, visto che il jazz in Italia non è una musica così nota, io spero di farla conoscere anche a chi magari non ne era così appassionato. Prima di salutarvi e di ringraziarvi, vi annuncio l'ultimo brano, che è di un batterista che è noto soprattutto per aver fatto parte del Return to Forever di Chick Corea. E pur non essendo magari talentuoso come tutti gli altri che ci siamo ascoltati questa sera, specialmente se messo a confronto con quelli del suo stesso periodo, quindi appunto magari Cobham o Alphonse Mouzon o Idris Muhammad, ha sicuramente dalla sua un grande feeling per il funk, soprattutto perché da lì viene fuori, e un grande equilibrio nel comporre, e questo ha fatto sì che anche i suoi album da solista fossero molto molto interessanti, soprattutto i primi, e quello che a me piace più di tutti si chiama Venusian Summer, l'estate di Venere, un disco molto bello. Sto parlando di Lenny White, non aveva ancora fatto il suo nome, e chiudiamo quindi la trasmissione con questo pezzo molto tirato, molto chitarristico tra l'altro, che si chiama Chicken Fried Steak. Lui è Lenny White, io invece sono Claudio Contini, ringrazio tutte e tutti voi per l'ascolto, un saluto da Radio Sonar e da Jazz Sonar. Noi ci sentiamo tutti i martedì alle 18.30 con me, con Original Street Grooves, Hip Hop, Funk e Soul, e il mercoledì alle 22 con Jazz Sonar. Grazie ancora e buonanotte.